Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, nuovo anno, nuova domenica e nuova puntata di Personal Best. E buon anno a tutti e ben ritrovati all'ascolto anche in questo 2025. E buon anno Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti e buon anno a tutti.
Buon anno a tutti. Sei ancora vestita tutta a festa, a pagliette, è rimasta la roba di Capodanno.
Ce l'ho ancora dall'ultimo dell'anno, sì.
Sei sempre in festa, tu festeggi sempre.
Ma sì, io sono sempre contenta.
Allora, siamo in quella fase dell'anno, come anche settembre, in cui diciamo facciamo nuovi buoni propositi per noi che parliamo di corsa, di triathlon e spesso di obiettivi. Questo può anche essere insomma il momento di mettere qualche X sul calendario, magari puntando alla nostra prima gara, una mezza maratona, una maratona, ma direi anche negli altri ambiti diciamo della vita, che insomma per certi versi molte volte seguono dinamiche che sono molto vicine a quella della insomma, pianificazione, della strutturazione, magari del piano di allenamento e anche di un piano di azione. Lo sport di endurance soprattutto è quasi una metafora appunto per certi aspetti naturale, l'impegno, l'obiettivo, insomma Ivana, la motivazione, tu ne sai qualcosa, insomma i risultati, soddisfazioni e anche insoddisfazioni alcune volte. Ivana, tu hai già messo qualche X sul calendario per questo 2025?
Sì, ne ho messe diciamo un po' troppe forse, sì, però sì, ne ho messe e poi c'è un altro sogno da realizzare, ma parleremo.
Ne avevamo tutto l'anno.
Sì, sì, per tutto l'anno infatti.
Quantomeno metà insomma, perché poi bisogna fare quella cosa.
Sì.
E quindi partendo da questa premessa, oggi parliamo di pianificazione, di motivazione, di obiettivi e lo facciamo in compagnia di Maria Chiara Crippa, psicologo dello sport, che come promesso mesi fa ci è venuta a trovare qui in studio a Milano. Ciao Maria Chiara.
Ciao, ciao Silvio, ciao Ivana.
Buon anno.
Grazie, buon anno anche a voi.
Allora, innanzitutto da cosa partiamo quando pensiamo a un nuovo obiettivo, o meglio, insomma, da dove partiresti tu?
Ma si sente tanto parlare verso fine anno, inizio anno, di buone intenzioni, di buoni propositi sull'anno nuovo,
sì.
E poi tantissime volte svanisce tutto, no? E infatti anche a me viene un po' l'orticaria quando sento la parola buoni propositi, nel senso che più che buoni propositi magari ragioniamo in termini di obiettivi, okay. Ma perché i buoni propositi a volte falliscono? Perché non hanno di per sé un criterio a volte proprio di realizzabilità, no? Hanno più a che fare magari con delle speranze, con dei desideri, così, che poi l'atto pratico un po' non vengono messi poi in campo, sì, no? Tutte sì, le sì. Azioni per cui gli obiettivi invece hanno a che fare sì magari con dei sogni declinati, ma una prima caratteristica è proprio quella della raggiungibilità e il suo essere realistico rispetto a un po' le mie condizioni, nel senso che se io ho il sogno di correre una maratona e decido il primo di gennaio di voler correre in tot tempo una maratona inizio aprile, bellissimo, però forse non c'è il tempo, non c'è il tempo necessario, le modalità adeguate.
L'età,
no?
Per me, insomma.
Per cui insomma, un obiettivo per funzionare deve essere raggiungibile, deve essere alla portata, sicuramente devo anche accendermi, no? Essere motivato a volerlo raggiungere, avere anche qualcuno con cui poterlo fare.
Anche perché una volta che si fissa un obiettivo, c'è motivazione, cioè nasce la motivazione e quindi questo sicuramente ha senso, no? Fissarsi un obiettivo, se no poi la motivazione non c'è.
Esatto, cioè gli obiettivi sono proprio il vero motore della motivazione, cioè sono la meta dove che coinvolge proprio tutte le energie, vengono finalizzate a una meta finale che io voglio raggiungere, quindi avere un obiettivo chiaro, definito, alla portata, realizzabile, con anche un piano, un programma per poterlo raggiungere, mi va proprio a convogliare la mia attenzione, i miei sforzi, tutto acquisisce un senso, perché insomma allenarsi richiede fatica. Se quella fatica non ha un senso, è difficile poi sopportarla. Quindi l'obiettivo dà proprio senso alle fatiche, anche a quelle volte in cui non vorrei uscire perché magari fa freddo, piove, è però quell'obiettivo lì che mi spinge.
Sì, infatti poi sappiamo che è la motivazione appunto, quella che funziona, la motivazione intrinseca, e quindi deve essere proprio il tuo obiettivo, un forte desiderio di raggiungerlo.
Esatto, che nasce da te e solo da te. Spesso io proprio nel mio lavoro quotidiano con gli atleti, di fatto ci sono anche obiettivi di risultato ovviamente, perché altrimenti non parliamo certo. Di agonismo, no? Però a volte il semplice solo obiettivo di risultato può muovere anche una serie di emozioni, dalla voglia di volerlo raggiungere ma anche al timore, no? Di non riuscire. Per cui l'invito sempre, quello su cui lavoro, è ok, l'obiettivo di risultato assolutamente da darsi, ma anche degli obiettivi di prestazione, cioè proprio legati al cosa voglio provare a fare nei miei 42 km, 21 km, gara di triathlon, per mettermi nelle condizioni di raggiungere quell'obiettivo. Gli obiettivi proprio di prestazione danno maggior senso di controllo, perché dipendono da me, solo da me, dalla mia azione tecnica, dai miei aspetti mentali, e se li raggiungo, li soddisfo, ci sono buone probabilità di raggiungere poi anche quella meta di risultato. Quindi questo fa proprio un po' parte di come si lavora con gli obiettivi.
Ecco, quindi abbiamo fissato, insomma, l'obiettivo. A questo punto stavamo dicendo, non ci rimane che elaborare un piano di azione, lavorare per il nostro obiettivo. Nel nostro caso ci alleniamo. Ci sono delle tecniche particolari o dei consigli che possiamo usare per rimanere focalizzati, magari durante gli allenamenti più difficili o quelli più lunghi, insomma?
Ah, un consiglio che do e che vi do è di, ad esempio, scrivere proprio l'obiettivo che vi siete dati e su cui state lavorando, proprio per una questione di motivazione, perché ci sono magari dei momenti, anche allenamenti che non vanno, che sono in fatica, quell'allenamento proprio dove le gambe non girano, e magari inizio a chiedermi a cosa sto facendo, ma perché sto investendo così tanto tempo. Aver scritto, ad esempio, il perché corro, perché faccio triathlon, e quest'anno qual è il senso per cui sto facendo questa fatica e qual è il mio obiettivo, aiuta proprio ad attivare un po' la giusta motivazione. Poi ci sono tantissime sfide anche molto, molto personali, no? Che si incontrano, magari chi fa più fatica nella gestione di fondo medio, i medi variati, i famosi medi variati, chi fa un po' più fatica nella gestione mentale delle ripetute, quindi ad ognuno poi si ritaglia un pochettino delle strategie ad hoc.
E una strategia, una volta che si riesce, non so, a realizzare, a fare un piccolo passo, no? Dei micro obiettivi, è anche quella della gratificazione?
Assolutamente sì, nel senso che io dico sempre, bisogna celebrare i successi. Perché?
Anche col tiramisù, come fai, buona, va bene?
Assolutamente. Guarda, io una volta proprio un atleta aveva raggiunto, insomma, un ottimo risultato, avevamo celebrato in studio con una bella barretta di cioccolato. No? Proprio l'idea di celebrare il successo, in che senso? Proprio perché da sportivi, agonisti, atleti sono molto perfezionisti, molto richiestivi, e alcuni più di altri tendono a focalizzarsi più su quello che potevo fare meglio, quello che non ho fatto, quello che è andato male. Insomma, è tanto importante dall'altra parte invece sottolineare, vedere le cose fatte bene, perché lasciamo proprio una sorta di striscia, no? Andiamo a evidenziare nella nostra mente, nel nostro cervello, quell'esperienza positiva dal quale poi si trae una fonte principale proprio dell'autoefficacia, cioè la convinzione di avere le capacità per poter raggiungere un obiettivo. Se invece è un successo, o sminuisco o vado via veloce senza dare la giusta dignità, è un po' come se non mi do quella possibilità, no, di celebrare un aspetto che va a consolidare poi una serie di aspetti positivi, no?
Ecco, spesso sentiamo parlare anche di tecnica di visualizzazione dell'obiettivo per migliorare la prestazione, anche per motivarci. Ivana lo fa spesso, no? Sì. Tu immagini le tue imprese, sì, prima, sì, di fare, già hai visto il traguardo mille volte, insomma, diciamo, nella tua mente. Funziona questa cosa?
Sì, 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 funziona. Poi personalmente non la uso con tutti e su tutti, perché dipende dalla tipologia di persona, di atleta e di obiettivo. Però è importante, perché visualizzare implica un riprodurre mentalmente una situazione futura nel quale io ho una componente attiva, e si attivano le stesse aree del cervello che si attivano quando io quell'esperienza la sto facendo. Okay. Quindi visualizzare, anticipare il successo, oltre a consolidare anche proprio la motivazione, le energie, no, che io sto mettendo in quell'esperienza, mi permette anche di affrontare proprio le difficoltà durante la gara stessa. Quindi è un preassaporare quell'obiettivo che io raggiungerò, per aumentare poi la voglia di mettermi lì, far fatica nel raggiungerlo.
Non c'è il rischio, magari, pensando alla maratona, tante volte mi capitava, dico, ok, sto facendo gli ultimi 2 chilometri, sono al 40° chilometro, tra un po' arriva al traguardo, e mi sale quella sensazione di essere molto affaticato, diciamo, no? Come mi ritroverò in maratona?
Sì, per questo è proprio un po' una tecnica da utilizzare.
Dovete, dopo il traguardo, devo vedere forse.
Dopo il giusto peso, e qua, perché io apprezzo molto un approccio molto centrato un po' sul presente, no? Okay. Nel senso, soprattutto ad esempio su una lunga distanza, se io sono al 15°, il 20° con i primi segnali un po' magari di affaticamento assolutamente controllabile, mettere già a fuoco il fine, quindi 42 chilometri, potrebbero far aumentare percezioni di fatica o far arrivare qualche pensiero dubitante. Quindi io, soprattutto nelle fasi iniziali e centrali di gara, suggerisco un approccio più centrato sul momento presente. Okay. Quindi gestiamo magari il momento di fatica e di crisi concentrandoci sull'adesso, su magari spostare l'attenzione sul respiro piuttosto che sulla canottiera di quello davanti, e dividiamo la distanza in pacchettini da 2 chilometri. Sul finale, quando è vero, bisogna attingere proprio le risorse, le più risorse
che sono rimaste, diciamo.
Anche qui è piuttosto soggettivo, c'è chi effettivamente anticipando il successo, lo voglio raggiungere l'obiettivo, tira fuori il meglio di sé, che invece ha bisogno di comunque rimanere lì sul presente, gestire quella fatica fino magari agli ultimi 500 metri.
Io penso che anche funzioni, almeno su di me, anche quando faccio una maratona, è pensare, no, 5 km in 5 km, senza pensare tanto alla visualizzazione che ho fatto. Più che altro la visualizzazione mi serve farla durante gli allenamenti. No, perché è come dire, ok, voglio arrivare lì e come arriverò lì al traguardo, però poi durante la gara, non so se funziona poi anche per i tuoi atleti, è quella di pensare ai micro obiettivi e poi pensare sempre in positivo. Io quando magari guardo i chilometri passare dico, ah, ne ho già fatti 2. Non me ne mancano 40, perché è completamente diversa la visione.
Assolutamente, guarda, per me due cose proprio importanti di quello che hai detto. Una è proprio un meccanismo di come funziona la fatica, nel senso che se, tornando all'esempio di prima, sono al 15° e metto a fuoco l'obiettivo finale, dico mamma mia, manca ancora tantissimi chilometri, e quindi parte proprio un meccanismo di stima percettiva tra la fatica che sto facendo adesso e per quanti chilometri ancora dovrò fare questa fatica, e ovviamente poi la fatica aumenta, mentalmente faccio fatica a reagire. Quindi andiamo un po' a ingannare la mente accorciando la distanza, quindi come appunto tu dici, il dividere in pacchettini dà l'idea che la fine sia tra 5 chilometri, poi in realtà non è così, no? Però è un po' come se, ok, adesso focalizzati sui prossimi 5 chilometri, una volta arrivata ai 5 chilometri, qui feedback positivo, bravo, ok, bene, continua così, no? E quindi questo proprio aiuta. L'altra cosa che hai detto è proprio l'uso delle parole, il cosa ci diciamo, perché dire ancora percettivamente va ad aumentare, no, la sensazione più mentale della distanza, piuttosto che riconoscere quello che ho appena fatto, quindi bene, bravo, sei arrivata a metà gara, ottimo, adesso concentrati sui prossimi 5 chilometri, adesso concentrati sui prossimi 10 chilometri, in modo tale che proprio le nostre energie mentali vengono condensate, no? Pezzettino per pezzettino.
È interessantissimo quello che hai detto sulla mente, no? Perché possiamo intortarla un pochettino. Io lo dico nel
termine
senso
tecnico,
che
proprio.
Sì, sì, è proprio io utilizzo questo perché mi piace. Il fatto che magari, appunto, quando faccio anche lunghe distanze, no? Ne parlavo anche con altri amatori, il fatto magari io conto magari i passi tra una riga e l'altra, bianca, insomma, magari sono al lato della strada, poi magari moltiplico, cioè faccio delle operazioni, poi alla fine non arrivo a nessun risultato, però sono passati magari 5-6 chilometri. Quindi questa cosa qui è geniale per la mente.
Ma sì, ma perché di fatto la nostra mente, il nostro cervello è fatto per garantirci la sopravvivenza, no? E quindi anche quando noi stiamo facendo sport, stiamo correndo, ovviamente ci sottoponiamo a uno sforzo importante, si creano degli squilibri, no? A livello fisiologico, il nostro cervello è fatto per garantirci la sopravvivenza e ci dà i segnali di allarme, no? Tanto prima. Studi dicono più o meno il 70% della nostra resa muscolare iniziamo a pensare di non farcela più, no? Quando invece abbiamo ancora un 30% di energia muscolare a disposizione. Ecco perché entrano in gioco un po' tutte queste tecniche e stratagemmi per ingannare un po' la nostra mente, pensando ad esempio, distogliendo l'attenzione, no, dallo sforzo, impegnandomi in un calcolo mentale, piuttosto che ancorandomi sulla mia respirazione, quindi cerco di regolarizzare il respiro, ad esempio in bicicletta questa cosa si riesce a fare molto bene, no? Quando sto facendo magari una salita piuttosto impegnativa, stare proprio sul respiro. Questo cosa succede? Sposto l'attenzione dalla fatica e la metto sul respiro, e quindi riesco a stare meglio sullo sforzo.
Ivana, in questo caso tu ti metti a fare i conti, capisci che non riesci a fare, cioè la matematica proprio non fa per me, correre non mi viene abbastanza bene, per cui procedo allora con la mia corsa.
Allora, però sì, si scoprono modalità pazzesche, no? Dove ci si stupisce di...
Sì, di no, stessi, è vero, no? È vero. Sì.
Allora, in chiusura di questa prima parte, dobbiamo dire che anche tu, Maria Chiara, nel tuo piccolo sei una sportiva, riesci a auto-applicare queste tecniche? E con te funzionano?
Sì, dai, ci provo. No, beh, allora, sicuramente sì, anche perché se poi le propongo mi piace sempre provarle, okay, prima, no? Poi, proprio come dicevo prima, ognuno di noi è diverso, quindi quello che magari funziona per te non funziona per me, per cui poi ho il mio pacchettino di strategie che io uso, assolutamente. Cioè, ricordo l'ultima gara, io pratico appunto questo sport che è l'orienteering, campionati italiani, arrivavo da una prestazione terribile e avevo mezz'ora di tempo per raggiungere il punto di partenza e la mia mente continuava a restituirmi pensieri su... speriamo di non sbagliare ancora, speriamo che... Quindi lì ho dovuto mettere in pratica tutte le tecniche di gestione dei pensieri e di focalizzazione sull'obiettivo, che sono fondamentali per costruire il giusto approccio mentale per poter andare in gara con la giusta motivazione, ma anche il giusto approccio mentale, ciò che mi serve, no? Spostare la mente su ciò che mi serve in quel momento.
Sì, perché poi ritorni sempre all'ultimo fallimento che c'è stato. Sì. Magari quando ti sei ritirato, hai paura poi alla gara successiva che succeda la stessa cosa.
Sì, perché comunque ci siamo un po' scottati emotivamente, quindi la nostra mente ce la serve proprio lì sul piatto d'argento. Sta a noi a non cascarci, ecco.
Allora, su questo facciamo una brevissima pausa, ci fermiamo pochi secondi, non prima però di aver detto che, insomma, parlando di obiettivo e motivazione, come anticipato 2 settimane fa, in coda alla puntata di oggi in versione podcast inizieremo un piano di allenamento di 12 settimane per correre una mezza maratona con 2 obiettivi, finire, come ci piace sempre dire, con il sorriso, e poi con un obiettivo un po' più sfidante, chiudere la mezza maratona in 1 ora e 45 minuti, tutto ovviamente sotto la guida, insomma, esperta del coach Fabio Vedana, che di settimana in settimana ci racconterà il suo piano di preparazione. 3 allenamenti settimanali con un 1/4 facoltativo, ma troverete comunque tutto in coda al programma, come detto, nella versione podcast. Su questo ora ci fermiamo pochi secondi e torniamo poi nuovamente con la nostra ospite di oggi, la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa. A tra poco.
Personal Best.
E quindi rieccoci, seconda parte di questa prima puntata dell'anno. Stiamo parlando di obiettivi di motivazione in compagnia di Maria Chiara Crippa, psicologa dello sport. Vi ricordo tra l'altro che anche oggi nella versione podcast del programma troverete qualche contenuto in più. Maria Chiara, come hai detto, insomma, tu lavori con tanti atleti professionisti, ma non solo, diciamo, dell'atletica soprattutto, no?
Sì, principalmente atletica, ma anche triathlon, un po' di ciclismo, insomma, gli sport di fatica.
È giusto, dove si applica bene il tuo lavoro in qualche modo, no? Come aiuti a, gli atleti a gestire la pressione delle aspettative, sia quelle personali, sia quelle del pubblico e dei media?
Che bella domanda, potremmo parlarvelo. Perché, guarda, distinguerei tra aspettative che percepisco dall'esterno, che magari sono vere, attenzione che me le sono solo inventate, e aspettative autoimposte, perché implicano due un po' approcci diversi, no, in termini di lavoro. Sulle aspettative autoimposte sono sempre un po' delle... carognette, mi passatemi il termine, no? E infatti io dico sempre: se percepisci di avere un'aspettativa verso te stessa, prendila, metti in un sacchettino, quindi faccio anche proprio questo esercizio di visualizzazione, e buttala giù dal balcone. Ma perché l'aspettativa è: io mi proietto nel futuro e, immaginandomi come dovrò essere, come dovrò sentirmi, che cosa dovrò sentire, magari che posizione dovrò occupare nella gara. Poi io inizio e mettiamo caso che per X motivi arrivo in quel punto futuro, no? Che poi è il momento presente, in cui non sono come l'aspettativa mi aveva detto. Lì casca.
Proprio la c'è già la delusione,
no?
Insomma.
Esatto, c'è già una delusione. Quindi piuttosto che parlare di aspettative, parliamo di obiettivi, perché l'obiettivo è la spinta che mi muove a voler fare qualcosa, o perlomeno provare a fare un qualcosa. Quindi è proprio un movimento, no? L'obiettivo mi muove verso, l'aspettativa è un futuro che mi dice come devo essere. Quindi questo è un primo aspetto. Sulle aspettative invece che percepisco dal contesto, lì si fa proprio tutto un po' un lavoro mentale di messa a fuoco di quali sono quegli aspetti, ad esempio, che io controllo, che dipendono da me, e quelli che non controllo, che non dipendono da me. Per cui il pensiero degli altri, quello che gli altri possano pensare, aspettarsi, Io posso passare anche un giorno, no, a metterlo, sì, a fuoco, ma comunque non lo posso modificare. E quindi è iniziare a prendere consapevolezza di questo, e poi di fatto si lavora con accorgersi nel momento in cui la mia mente si sposta e mette a fuoco un fattore esterno, come può essere il pensiero dell'altro, riportarla su di sé, ad esempio utilizzando la tecnica del linguaggio interno, quindi self-talk, oppure creare proprio delle visualizzazioni che vanno ad aumentare la focalizzazione, no? Come la bolla, sì, su di sé, per lasciare l'esterno all'esterno, perché quando sono lì in gara, nel pre-gara, quello che mi serve sono io, me stesso, le persone al massimo importanti per me che voglio mentalmente sentire vicino e l'obiettivo che voglio raggiungere.
Io volevo fare solo una per gli infortuni, ok? Cos'è che deve fare? Cioè, la prima cosa che deve fare un atleta è l'accettazione.
Sì, che a volte è anche quella più difficile.
È la cosa più difficile, no? Anche perché appunto magari è l'obiettivo è proprio lì vicino e succede qualcosa e si è costretta a fermarsi. Quindi lì è veramente difficile, no, da accettare questa cosa.
Sì, e sull'infortunio sportivo c'è una bellissima letteratura dal punto di vista psicologico, nel senso che si è proprio visto che la mente ha un ruolo importantissimo e decisivo nell'infortunio e nella velocità di recupero, nel senso che se io, con i giusti accorgimenti, anche qui ci sono davvero dei suggerimenti pratici su come stare in un periodo di infortunio sportivo, lo vivo, passatemi il termine, bene, cioè nel senso non vuol dire non avere mai momenti di sconforto, di paura, di tristezza, ma comunque riesco a tenere un assetto di comunque fiducia nella mia possibilità di rientro, allora si è proprio visto che anche i tempi, no, di recupero possono essere velocizzati e massimizzati. Per cui la prima cosa a fare, sì, è l'accettazione, vuol dire entrare nella modalità che da qui ai prossime settimane e mesi la mia vita sarà un po' diversa, ma comunque è un diverso dove io posso fare un allenamento, ma è un allenamento diverso, no? Quindi adesso magari il mio allenamento sarà fare fisioterapia, sarà fare quel tipo di massaggio, quindi si può applicare la stessa strategia, ad esempio di definizione degli obiettivi su obiettivi riabilitativi, avere poi una serie di persone che lavorano con me, che sono lì vicine a me, che credono forse a volte anche più di me, sì, sulle mie capacità di recupero.
Parlando di questo, bello, tema, l'ultima volta ci siamo sentiti parlando del caso di Veronica Inglese, tornata in gara, mm-hmm, no, in mezza maratona dopo un lungo infortunio, anche lei avrà sicuramente affrontato tutti questi processi. Ma come si gestisce invece emozioni intense come rabbia e frustrazione?
Allora, io dico sempre che se dopo un insuccesso, una gara andata bene, io sono arrabbiato, triste, frustrato, è giusto che sia così, perché quell'emozione lì è metro di quanto è importante per te quella cosa lì. Ovvio, il tutto sta in quanto tempo, per quanto tempo, perché se questo stato emotivo dura per uno o due giorni, ci sta, è naturale, anzi favorisce poi in qualche modo l'accensione di quella fiamma del ok, allora adesso mi rimetto qua e provo ancora a raggiungerlo. Ovvio che se invece dura per giorni, giorni, settimane, settimane, allora inizia a essere un altro tipo di aspetto da attenzionare, no? Nel senso che è legata a qual è anche il significato che quell'atleta sta dando a quell'insuccesso. Come ti dicevo prima, c'è chi è molto critico, no? Richiestivo con se stesso e sta tanto sulla gara non andata male e se la trascina, no? Okay. Perdendo di vista magari anche alcune cose che può aver fatto bene, anche se la prestazione complessiva non è stata del tutto positiva, no? Quindi il suggerimento è sempre di trovare anche del qualcosina di positivo anche in un'esperienza negativa.
Ivana, ti
io
capita?
Sì, volte. Sì, sì, no, tantissime volte. Devo dire che poi sulla parte degli infortuni sono sempre molto curiosa, no, di come poi possono reagire gli atleti, scusate, e poi il fatto che comunque alla fine magari qualcosa, una difficoltà ti porta a capire anche che sei molto forte. Che puoi veramente fare tanto, quindi questa consapevolezza poi alla fine è importante.
Ma guarda, forse ve lo anticipavo anche l'altra volta, proprio di recente è stata un'esperienza di un infortunio importante per un atleta che poi è riuscita a partecipare comunque alle Olimpiadi di Parigi, dove ad oggi dice: guarda che col senno di poi forse questo infortunio mi era veramente necessario, perché mi ha permesso di capire tantissime cose di me, e quell'approccio forse sbagliato che stavo mettendo in campo e che forse non era quello giusto e l'infortunio me l'ha fatto capire.
Sì, sì, sì.
Mi fa, sì, sono dovuta arrivare all'infortunio, però adesso mi viene da dire per fortuna c'è stata, perché adesso mi sento proprio una persona diversa.
Una pausa quasi necessaria, insomma, anche per riordinare un po' le idee, no? Per
sì, capire. Ma anche perché l'infortunio può avere anche una componente psicologica, sì, nel sì. senso che la variabile più correlata all'infortunio sportivo è lo stress. Quindi stress che poi autoindotto, molto spesso degli infortuni arrivano poco prima anche di eventi importanti, ma forse è da mettere un po' a fuoco anche qual è il carico emotivo di stress che, con cui io mi stavo avvicinando a quell'evento, quindi è una variabile da tenere lì, no?
Allora, in chiusura, pensando agli atleti più giovani, su quelli magari si riversano le aspettative di chi hanno intorno, come si lavora con loro, quindi atleti più giovani, per costruire una giusta mentalità sportiva, magari anche competitiva, senza aggiungere pressioni inutili, no? Come siamo abituati a vedere, no? Magari in ragazzini 10, 11, 12 anni.
Guarda, sempre più mi sto accorgendo che la variabile determinante è il contesto d'allenamento, cioè il clima, l'aria che si respira. Per cui qui entrano in gioco sicuramente le famiglie, i genitori, in cui si devono un po' chiedere anche qual è il mio modo di stare in contatto con mio figlio, no? Quanto a volte vengono riversate anche delle aspettative, dei mancati obiettivi dei genitori sul proprio figlio, okay. che viene vissuto un po' come prolungamento di se stesso. Quindi sempre cerco di portare, soprattutto quando prima lavoravo nelle società sportive, dei momenti ad hoc per i genitori di messa a fuoco, di riflessione sul loro modo di essere genitori, e dall'altra parte indispensabile sono i tecnici, gli allenatori, quindi come gli allenatori comunicano, quanto stressano il concetto di vittoria a tutti i costi, perché torniamo a dire, certo, facciamo agonismo per raggiungere anche degli obiettivi, ma soprattutto sui settori giovanili la cosa più importante è che loro si divertano facendo sport, no? Perché infatti. Poi il risultato sarà solo una conseguenza, quindi davvero il tipo di messaggio che nei contesti familiari, sportivi e nella relazione con l'allenatore arrivano, perché vedo proprio la mia esperienza che fa la differenza sulla serenità con cui anche un atleta, se diventerà un atleta professionista, vive l'esperienza sportiva.
Maria Chiara, che dire, insomma, il tempo è volato, siamo purtroppo alla fine di questa nostra, insomma, bellissima chiacchierata, i temi sono molto interessanti, per cui diciamo rimaniamo in contatto, ci sarà sicuramente l'opportunità di rivederci anche magari qui in studio quando ci... L'anno è lungo, è appena iniziato.
Assolutamente, anzi grazie di questa.
Quando vuoi ti aspettiamo. Grazie mille Maria Chiara Crippa, psicologa dello sport, a presto.
Ciao, un saluto.
Personal Best Extra.
E quindi, come promesso, chiudiamo la puntata, anche su spinta di alcuni ascoltatori, con un piano di allenamento in vista delle mezze maratone primaverili. Un piano di allenamento che, diciamo, snoccioleremo di settimana in settimana, puntando in questo caso idealmente alla Stramilano, la mezza maratona in programma il prossimo 23 marzo 2025. Ma insomma, piano di allenamento adattabile ovviamente ad altre gare, ad altre manifestazioni podistiche. Saranno 12 settimane di preparazione, una in questo caso è già andata, ma la includiamo così, poi lasceremo online come sempre il programma di 12 settimane sempre appunto disponibile, con due obiettivi, come sempre arrivare al traguardo con il sorriso e poi, come abbiamo fatto anche in passato, anche per la maratona, con un obiettivo un po' più sfidante, in questo caso chiudere la mezza maratona in 1 ora e 45 minuti. Questa è la premessa, mentre per i fatti ci affidiamo come sempre al coach Fabio Vedana. Ciao Fabio.
Ciao Silvio, ciao Ivana, buongiorno a tutti, e finalmente ci siamo, iniziamo bene il 2025 con una bella sfida, come piace a noi. Senza sfide la vita è sempre un po' piatta, invece con le sfide ci riempiamo di energie e di positività. E quindi, come hai detto tu, il nostro piano ha l'ambizione di portarci a concludere una mezza maratona con il sorriso, e anche con, per chi vuole, con una sfida un po' più impegnativa, che sono appunto i 5 minuti al chilometro di passo medio. Diciamo anche che la consigliamo, questo percorso di 12 settimane lo consigliamo per coloro che comunque abbiano già intrapreso almeno una 10 km intorno all'ora come tempo, in modo tale che abbiano già avuto comunque un'attività agonistica nel proprio bagaglio. La prima settimana è quella che abbiamo concluso ed è una settimana introduttiva in cui il consiglio per tutte e due gli obiettivi è di fare da 2-3 corse dai 30 ai 45 minuti in corsa easy. Cosa vuol dire corsa easy? Corsa facile, in cui sono sempre in equilibrio tra respirazione ed intensità,
sì.
e quindi non sono mai in difficoltà, e la sensazione è quella di star bene senza mai forzare, quindi come respirazione, come cadenza di passo. La prossima settimana, che inizia appunto da domani, invece vedrà alla fine della settimana, o quando meglio i nostri ascoltatori lo riterranno, il primo test, che è un test che ci permette di capire a che punto siamo e ci dà anche poi delle indicazioni su come noi possiamo impostare l'intensità per le settimane future. Il test è il nostro classico test di Cooper, che ricordo è un test tradizionale degli sport di endurance, che prevede 12 minuti in cui cerco di correre alla massima velocità che mi consente il mio corpo e vedo quanti metri ho percorso. In base ai metri c'è una tabella che noi renderemo disponibile sul nostro sito e darà una valutazione del nostro grado di endurance, quindi di resistenza, diviso naturalmente tra maschi e femmine. Questo test è il test più semplice ed è per questo che noi lo utilizziamo, in modo tale che sia facilmente realizzabile da tutti senza particolari attrezzature e particolari difficoltà logistiche, perché basta avere un GPS oppure andare in una pista d'atletica dove ho il percorso misurato. Quindi queste sono le indicazioni. Ricordo che il piano poi, come abbiamo detto, si articolerà su 12 settimane, la prima settimana introduttiva che abbiamo completato, e poi le prime tre settimane di preparazione generale, dove l'obiettivo sarà sviluppare la resistenza di base con 3 allenamenti a settimana e con un 1/4 allenamento facoltativo. Poi faremo una settimana di stabilizzazione o di recupero e poi faremo altre 3 settimane invece di preparazione specifica, in cui invece affronteremo delle intensità sempre più simili all'intensità di gara e anche superiore all'intensità di gara. Dopo queste 3 settimane faremo sempre una settimana di recupero e poi la settimana successiva sarà la settimana dedicata al test race, che è quell'allenamento speciale che ci fa un po' da prova generale su quello che poi sarà la gara, nostro obiettivo. L'ultima settimana poi invece sarà una settimana di recupero, in cui faremo del tapering, cioè la diminuzione del carico, e faciliteremo la supercompensazione che ci permetterà di arrivare alla gara obiettivo riposati e pronti per realizzare il nostro goal. Ma andiamo nel dettaglio a cosa fare questa settimana. Quindi, visto che dobbiamo fare il test, che è il nostro obiettivo della settimana, gli altri 2 allenamenti saranno degli allenamenti che ci prepareranno nel modo migliore a questo momento di verifica. Saranno delle corse da 30-45 minuti al massimo facili, e nel finale introdurremo sempre degli allunghi che ci permetteranno quindi di tenere la cadenza di passo molto vicina a quella che poi terremo durante il test. Quindi faremo da 6 a 10 allunghi da 20-30 secondi, in cui cerchiamo proprio progressivamente di aumentare la cadenza di passo e di raggiungere delle velocità simili poi a quelle che terremo durante il test che abbiamo programmato. Consiglio per il test: programmiamolo in un momento in cui siamo particolarmente riposati, quindi abbiamo ben dormito, siamo pronti per questo momento di verifica, e posizioniamolo anche facendo prima una minima attività di attivazione. Okay. Non dico di correre un'ora, ma di correre almeno 10 minuti, magari alternando corsa cammino per quelli che sono un po' più indietro nella condizione, e facciamo qualche allungo, e poi qualche allungo quindi da 20-30 secondi come quelli che abbiamo suggerito durante la settimana, e poi ci prepariamo per fare questo test, dove cerchiamo di intraprenderlo come un momento non di giudizio su di noi, ma come un momento di partenza di questo percorso che ci dice dove siamo.
Sì.
Anche perché poi sarà molto bello vedere quanto possiamo migliorare, quanto il nostro corpo è capace di crescere di condizione se diamo lo stimolo giusto e il recupero giusto. Quindi questo è tutto il nostro percorso, speriamo di aver motivato
sì.
i nostri ascoltatori e di vederli tutti la prossima settimana pronti per fare il test e per cominciare questa sfida.
E quindi insomma queste erano insomma le prime due settimane di allenamento per puntare alla mezza maratona, da chiudere anche con il sorriso come abbiamo detto. Poi caricheremo anche il testo di quanto detto sul sito di Radio 24, la pagina di Personal Best. Intanto grazie mille al coach, a domenica prossima a questo punto.
Grazie Silvio, grazie Ivana e buona settimana a tutti e buon allenamento.
Noi quindi per questa settimana ci fermiamo qui, grazie a Paolo Corleoni in regia, grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto, anche per i tanti messaggi. Buone corse, buona domenica e buon anno a tutti a questo punto.
Buon anno.